Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ancora ricordiamo, richiamiamo il paragrafo della nostra regola che pone come vera grande regola, in modo speciale, proprio il Vangelo della Passione e Risurrezione. Chiediamo che questo si realizzi anche in questa nostra lettura e in tutta la nostra vita.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capo 27, dal versetto 27 al versetto 31. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. È parola del Signore.
Ecco, faremo così. Io dico una parola all'inizio del nostro dialogo e Giovanni poi conclude. Io dico solo due cose, la prima un po' esterna e non così chiara, sicura, la seconda invece un po' meno. Condussero nel pretorio, qui si parla del pretorio, mi pare che 3 anni fa hanno scoperto, questo è ciò che sostengono, è il luogo del pretorio. Sapete che è una discussione antica, se gli archeologi israeliani, prendendo alla lettera e molto sul serio le notizie del Vangelo di Giovanni, che dà notizie molto precise, perché al capitolo 19, il versetto esattamente, al momento del giudizio, il versetto 13, dice che nel pretorio Pilato andava fuori e dentro dal pretorio, e al momento della sentenza si sedette su, nel tribunale si traduce, pivimatos, cioè è una pedana, la pedana mobile sulla quale mettevano la sede del proconsole, insomma, quando uno doveva giudicare, e aggiunge in un luogo chiamato litostroto, in ebraico gabbata, litostroto a quanto pare dagli studi significa non solo un pavimento, diciamo con pietre, ma un pavimento a mosaico, in qualche modo a mosaico, quindi, e qui indicherebbe un luogo preciso, un'indicazione precisa, non un termine generico, e loro hanno scoperto, secondo loro, questo, ecco, questo che sarebbe nell'attuale cittadella, cioè vicino alla porta di Giaffa, in pratica, mentre la Via Crucis, come sapete, parte ancora dall'altro luogo che si indicherebbe come luogo, cioè di fronte alla flagellazione praticamente, ecco, ma insomma, pare che invece non sia così. Comunque adesso non voglio farvi perdere tempo su questo, anche perché io non ne so di più. Ecco, l'altra cosa che notavo è re dei giudei, che qui già compare nella derisione, e questo appunto lo ritroveremo anche nel cartello sulla croce, nell'indicazione. E in fondo da parte dei romani, dei soldati, è una derisione non tanto di Gesù, ovviamente direttamente di Gesù, è una derisione del re dei giudei. E questo rimane, questo lo sappiamo in particolare ancora dal Vangelo di Giovanni, che dice che i sommi sacerdoti non erano contenti di questa faccenda, che fosse scritto re dei giudei. Scrivi, lui ha detto che è re dei giudei. Il fatto che dicono tu sei re dei giudei è una presa in giro attraverso Gesù da parte dei pagani, dei romani, di questa aspettativa, ecco, del re dei giudei. Ecco, vi lascio la parola.
Avevo solo notato che fra le parole di Gesù che preparavano i suoi discepoli a tutto quello che sarebbe accaduto, qua si sta proprio puntualmente realizzando quella parola che è, non so, forse no, mi era apparsa già a suo tempo la più dura che Gesù aveva espresso per preannunciare la sua morte, al capitolo 17, quando dice: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Qui è proprio così.
Ma questa descrizione di questa scena ha proprio un aspetto duplice. Da un lato proprio il massimo dello scherno, dell'abbassamento, dell'umiliazione, del disprezzo, che sembra proprio non avere limiti, e dall'altra, per contro, nasconde tutta la potenza della maestà del vero re. E ci sono tutti i segni che fra l'altro nella descrizione del tempio e degli abiti sacerdotali ritornano tutte queste cose. Nell'Esodo si parla della lamina d'oro posta sulla testa del sommo sacerdote con scritto sacro, inciso con scritto sacro al Signore, e usa proprio la parola corona, e anche la parola litostrato, questo luogo di pietre tagliate, e torna nel Tempio di Salomone, nel Santo dei Santi. Anche lì c'è questa parola, e c'è nel Cantico dei Cantici, al capitolo 3, dove si descrive la lettiga di Salomone e dice: le sue colonne le ha fatte d'argento, d'oro, lo saspadiere, il suo seggio è porpora, il suo interno litostrato. L'italiano dice un ricamo d'amore delle figlie di Gerusalemme, ma il testo greco dice, e poi dice appunto: uscite figlie di Sion, guardate il re Salomone con la corona di cui lo cinse sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Allora, pensare che Gesù in questo momento è proprio, riempie tutte queste due cose: da un lato proprio il disprezzo, lo scherno di cui parlano le lamentazioni, e dall'altra questo massimo dono di amore in cui è veramente lo sposo che dà la vita per la sua sposa, con la corona, con la porpora, con tutti questi termini sacri che che fanno proprio una grande impressione.
Ma una parola che ritorna ben 4 volte dopo l'arresto di Gesù è questo condussero, lo condussero. Quelli che lo avevano arrestato lo conducono dal sommo sacerdote Caifa. Dopo l'interrogatorio davanti al Sinedrio, i capi dei sacerdoti lo mettono in catena e lo conducono via, lo consegnano a Pilato. E oggi di nuovo troviamo che i soldati condussero Gesù nel pretorio e poi alla fine di questa pericope lo condussero via per crocifiggerlo. Allora veramente qui si compie quella parola di Isaia 53. Era come agnello condotto al macello, maltrattato, si lasciò umiliare, perché veramente fa impressione come non è detto una parola, cioè, non è descritto nulla di quello che Gesù dice, o proprio non c'è, è proprio Gesù mite che si lascia fare tutto proprio e non oppone resistenza.
Nel versetto 29 i soldati romani pronunciano questa frase: salve re dei giudei. I soldati romani, naturalmente rappresentanti dell'imperatore, quindi diciamo della sezione politica, chiamano in causa i giudei. I giudei naturalmente, dopo la condanna, come sappiamo, si erano anche loro burlati, schiaffeggiandolo, percuotendolo, dicendo: indovina Cristo che ti ha percosso. E questo naturalmente è il lato religioso della persecuzione, della condanna, ma i soldati romani naturalmente anche loro approfittano di questo momento per bullarsi con quella frase che naturalmente quegli atteggiamenti che sappiamo, schiaffeggiarlo, percuoterlo, insultarlo. Naturalmente qui vediamo le due cose sotto due aspetti: mentre i giudei diciamo trattano il lato religioso, i soldati romani naturalmente, in quanto occupanti, in quanto rappresentanti dell'imperatore, rappresentano quello che è il lato politico, diciamo, di questi momenti veramente terribili per Gesù. Ma Gesù naturalmente raccoglie tutto su di sé, non lascia niente di abbandonato, e naturalmente poi naturalmente sulla croce arriverà un punto che capovolgerà lui tutta la situazione, addirittura dando la salvezza anche a coloro che lo hanno perseguitato, che lo hanno maltrattato, insultato, insomma veramente un qualche cosa che solo Gesù, un Dio, poteva fare, insomma, dare la salvezza a chi lo aveva ucciso.
Ma posso dire qualche cosa sull'angoscia che questo testo mi dà per l'aggressività e la violenza che questi soldati esercitano su di lui? Anche perché abbiamo fatto un terribile pellegrinaggio in Germania, nei luoghi dello sterminio. Io l'ho molto appoggiato, speravo sempre che non si potesse fare, poi invece l'abbiamo anche fatto, e quindi è stata per me una visita molto cruenta della violenza. Non contenti di questo, adesso a San Martini stanno facendo anche dei film, e i tedeschi sono diventati molto molto severi con se stessi e quindi violentissimi. E quindi quando si vede qualche cosa di un campo di concentramento, si vede. In particolare il secondo attentato che il Führer ha scampato, perché ne ha scampati moltissimi, non sono mai riusciti a beccarlo. E che si chiama 13 minuti di ritardo, perché era stato fatto un meccanismo perfetto che lo faceva fuori mentre parlava, ma lui ha fatto 13 minuti in meno della sua omelia e se n'è andato, e quindi non l'hanno beccato. Ma il curioso è che è stato un giovane operaio che ha fatto tutto questo, cosa che è sembrata impossibile. E quindi questo giovane tedesco è stato torturato in tutti i modi perché dicesse chi erano i mandanti straordinariamente abili che avevano messo in... Invece l'aveva fatto lui passo per passo, proprio per come non sopportava che ci fosse questo dittatore feroce e animalesco. In particolare mi ha colpito il fatto della nudità, ecco, che lo spogliano, no? Mi sembra una cosa dura, gli togliono i vestiti anche per metterlo sulla croce, tant'è che si dirà che giocano a sorte per vedere a chi toccano sti vestiti. Qui però proprio è detto in termini espliciti questa spogliazione, questo portare alla nudità. L'ho avvertito in modo molto affaticato, molto angosciato, come questa profanazione, è vero. D'altra parte, però, mi è venuto in mente il capitolo terzo di Genesi, e quindi il tema drammaticissimo della nudità di Adamo, e quindi la paura di Dio che prende Adamo e lo invade, e quindi si nasconde, è vero, perché è nudo. La nudità di Adamo è per il peccato, la nudità di Cristo è per la redenzione, la salvezza. Però ci dà il testo di oggi un'immagine assoluta del percorso che il Figlio di Dio fa nella nostra miseria, fino a questa nudità subita, violenta, derisa, è vero, proprio per raccogliere tutta l'eredità della storia, tutta anche la povertà del peccato, perché quella nudità era allora al principio un segno di peccato, e invece qui adesso diventa una violenza subita. Ci sono tante violenze, ecco, subite anche oggi, più o meno segrete, selvagge, violentissime, e quindi il Cristo continua ad essere aggredito, ma continua anche lui stamattina per noi, ecco, questa umiliazione violentissima, è vero, dell'essere spogliato per essere percosso, che ancora riguarda la storia che stiamo vivendo e il riscatto, e quindi questo Dio che per amore non abbandona l'umanità ed entra in modo quasi imbarazzante, violento, in tutte le violenze e in tutte le povertà che ancora ci sono, perché non c'è nessuno che non debba essere visitato dall'amore di Dio.